This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste, io sono Ace di Enciclopedia di Videogiochi e sono qua per raccontarvi quella che è la seconda parte della quarta stagione in questo State of Fefei, una rubrica che ho voluto creare per fare un po' di retrospettiva di 5 anni di podcast. Vi ricordo che tutte le informazioni del nostro progetto le trovate su enciclopediadeivideogiochi.it, dove trovate l'archivio per poter ascoltare tutti quanti gli episodi e ricercarveli in questo tabellone che abbiamo creato. Non solo per quanto riguarda gli episodi del podcast, ma anche su tutte quante le nostre rubriche collaterali, social, eccetera, eccetera. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonder Boy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. La seconda parte della stagione è dedicata appunto a raccontarvi quello che è successo dall'episodio 156 fino al 180, che sarà il conclusivo di questa stagione. Prima però volevo finire di parlare di quelli che erano gli editoriali di quest'anno, perché oltre a Press Play on Tape, ai sei giochi, agli imperdibili, a Elf Points e a quelli che sono i vari giochi, ad esempio abbiamo parlato di Multiversus, che al tempo era sulla bocca di tutti, e qualcuno di quegli estemporanei, abbiamo anche fatto debuttare Orgoglio Italiano, questa rubrica che è un po' diversa dalle altre perché non è di quelle divise in 5 episodi ma è una tantum ed è interviste a persone che i videogiochi le fanno in Italia. Vi è piaciuto molto perché sono state delle belle interviste, abbiamo sperimentato con questo format, spero vi piaccia ancora, anzi è una di quelle cose che possiamo tirar fuori quando vogliamo fondamentalmente. L'altra grande rubrica che ci ha richiesto anche diverso tempo per realizzarla, un po' ironicamente, è Giochi Veloci. Giochi Veloci che nasce appunto dalla collaborazione con l'Italian Speedrun Community ed è sostanzialmente una maniera per spiegare che cosa sono le speedrun, come funzionano, come si divertono le persone di questa community che vogliono cercare di finire i videogiochi più velocemente possibili. È stato un grande esperimento grazie alla collaborazione diretta con Gidano e tutta quanta la community che ha contribuito. Qualcuno dei nostri ascoltatori è diventato uno dei runner, insomma, della community, ed è bello perché abbiamo questa collaborazione continua con loro, che spero di poter far ritornare. Gidano è stato anche il nostro ospite, e non solo, anzi nel corso della stagione avremo diversi ospiti che derivano dalla community delle speedrun italiane e non solo. Parlando di altri editoriali che abbiamo fatto ad esempio la recensione, abbiamo cominciato a recensire alcuni libri, i libri della Bitmap Books, con cui abbiamo cominciato a lavorare nella seconda metà di questa stagione. Insomma, è stato un modo per creare un nuovo contatto. Qua abbiamo cominciato anche a cercare degli sponsor, in questo caso Bitmap Books ci regalava i libri da poter recensire, è stato molto molto bello. Vedendo anche l'elenco di quelli che sono gli editoriali che abbiamo fatto quest'anno, c'è ad esempio una cosa molto particolare che è il nostro Player One, un episodio dedicato alla scomparsa di nostro padre, che ha fatto piangere molti, ha fatto piangere noi sicuramente, perché è il nostro papà. Abbiamo voluto dedicargli un po' un episodio speciale per raccontarvi un po' il risvolto. È stato con noi la sua voce nell'episodio 100, ci tenevo a ricordarlo appunto in un episodio insieme a Yuga, che è uscito ad un anno dalla sua morte. Per quanto riguarda invece altre cose che abbiamo fatto all'interno del podcast, per quanto riguarda gli NDR, abbiamo parlato di The Make ad esempio, che è un argomento che secondo me andrebbe ancora di più approfondito e non lasciato semplicemente a un editoriale. E invece per quanto riguarda gli episodi che abbiamo fatto, cominciamo a esaminarli un po'. Abbiamo parlato di SimCity, il primissimo SimCity, insieme a Leandro di Bologna Nerd, persona fantastica, l'abbiamo visto quando siamo andati giù a Bologna Nerd, è un posto bellissimo che abbiamo frequentato numerose volte. Noi per fortuna da Padova siamo abbastanza vicini a Bologna, quindi ogni tanto scendiamo lì e facciamo una capatina a parlare con Leandro e tutta quanta la genga che c'è lì. SimCity è un gran bel gioco, anzi l'abbiamo deciso proprio nel colloquio quando siamo andati lì a Bologna Nerd di persona. SimCity è fantastico, è uno di quei giochi che mi ha permesso di selezionare la mia carriera di studi, perché io sono andato a fare il geometra, l'ingegnere edile, per questo motivo poi effettivamente non lavoro più nell'edilizia, ma il fatto che sia ingegnere deriva tantissimo dalla mia formazione con SimCity, e quindi parlare del capolavoro di Will Wright ci sta. In questo caso il documentario che abbiamo fatto su Will Wright e sulla sua carriera c'è stato di ispirazione proprio per parlare di SimCity un po' più nel dettaglio, senza raccontare troppo di retroscena, proprio perché rimandavamo a un episodio che abbiamo già fatto. È venuto molto bene come episodio, c'è poco da dire. Abbiamo continuato parlando di Keep Talking and Nobody Explodes, un gioco che ha fatto impazzire un po' il mondo videoludico quando è uscito, andava tanto di moda, era uno di quei giochi che ha avuto tanto successo grazie al fatto che veniva giocato dai let's player e dagli streamer online, soprattutto anche col VR, perché c'è la versione VR di questo gioco ed è pazzesca da giocare. È uno di quei giochi che fa affidamento proprio sul contatto tra due persone che devono collaborare tra di loro, senza però il bisogno del computer e basta, anzi si parlano a distanza, c'è chi si stampa il manuale per poter usarlo cartaceo. Sono aspetti del gioco che escono dal videogioco che mi piacciono molto, infatti siamo riusciti a sottolinearlo bene in puntata. Abbiamo poi continuato parlando con Giacomo della Soffitta del Nerd del primo Shenmue, che è un altro titolo che ci avete richiesto tantissimo perché volevate conoscere bene la storia. È uno di quei giochi di cui si dovrebbe sempre parlare, anzi parlare di Shenmue 2 sarà veramente molto molto interessante. Abbiamo poi analizzato anche Spyro the Dragon, altro titolo che fa parte dell'infanzia di tanti dei nostri ascoltatori, quindi è stato veramente un piacere poterlo inserire. Non c'è tanto da dire perché Spyro the Dragon alla fine lo conoscete. E poi forse uno degli episodi più sperimentali in assoluto è quello di Pathologic 2, che è venuto fuori dalle conversazioni che feci con Fab. È questa persona, questa entità che effettivamente non esiste più, è un ex youtuber fondamentalmente, è un ragazzo che faceva parte del Bov Team, come si chiamava al tempo, e bugie o verità si chiamava il team, e Fab è uno di quelli che collaborava con me, aveva un ottimo seguito su YouTube. Io e lui abbiamo avuto modo di fare delle sfide ad Isaac insieme, e poi a un certo punto lui è sparito nel nulla. Cosa è successo di conseguenza? Tutti quelli che erano i suoi fan sono venuti da me a dirmi: ma dove è finito Fab? Ed è stata una cosa abbastanza insistente, quasi da diventare un meme questa domanda: dove è finito Fab nei miei confronti? E io personalmente mi sono messo a cercarlo, ma non avevo nessun tipo di contatto al tempo, quindi è rimasto per me un mistero. poi è saltato fuori e siamo riusciti a sentirci dopo tantissimo tempo, è nata questa collaborazione, perché lui ha deciso appunto di non fare più il content creator, di lasciare le piattaforme, il che si è tradotto in due pezzi. Uno è questo episodio su Pathologic 2, uno dei giochi che veramente mi ha stupito, me l'ha fatto conoscere lui, io ho potuto giocarlo e me ne sono innamorato fondamentalmente, perché non è il seguito di Pathologic 1, ma lo è, ma è un gioco sperimentale che ha dentro tanta di quella che è l'editorialità russa nel creare videogiochi, e un po' lo stile è quello. E l'altro pezzo di contenuto è un'intervista che abbiamo fatto con lui, in cui abbiamo risposto a tutte le domande che la community aveva. È stato un po' un capitolo conclusivo, un girare pagina per lui e chiudere quello che era il capitolo YouTube, e sono molto contento di avergli dato questo spazio per poter parlare alla sua community e allo stesso tempo poter parlare di un gioco così carino e fondamentale, un gioco che veramente va apprezzato e suscita delle emozioni che sono veramente veramente uniche. Con l'episodio 161 abbiamo aperto un altro grande capitolo su Fire Emblem, parlando del primissimo titolo Shadow Dragon and Blade of Light, un titolo lunghissimo, per parlare di una serie Fire Emblem che ha grandissime caratteristiche, ovviamente mette le basi per quello che è lo strategico a turni, con la griglia, con l'ambientazione medievale e quant'altro. E qui ho avuto modo anche di parlarvi della mia traduzione, ho fatto la traduzione in italiano di questo gioco, che è appunto per il primo NES, e quindi rendere ancora più fruibile a tutti quanti quello che è l'origine, insomma, di tutta quanta questa serie. L'episodio successivo è dedicato invece a Golvellius Valley of Doom, un gioco che molti di voi magari non hanno mai sentito, infatti non è stato apprezzato tanto, ma è stato apprezzato sul lungo periodo, e quindi sono molto contento come in realtà ci abbiate dato fiducia. Come noi abbiamo dato fiducia a Rick Hunter, che è un amicone che abbiamo conosciuto grazie ai tornei di Nerd, poi ho scoperto essere veramente un vicino di casa, quindi ci siamo trovati dal vivo con lui, ho il tag team con cui facciamo i tornei insieme, e abbiamo voluto parlare di un gioco che fosse legato al suo passato, e lui giocava tanto con il Master System, con i primi giochi della Sega. In questo caso mi ha tirato fuori Golvellius, che è veramente un gioiellino che molto, forse anche troppo spesso, viene considerato semplicemente un clone di Zelda, quando in realtà ha tanto da offrire. Anzi, questo ci ha fatto pensare come anche quelli che sono considerati cloni in realtà potrebbero nascondere delle sorprese. Dopo essere passati per Brutal Legend, che è un altro di quei titoli di cui si parla forse anche poco, perché è un titolo che è dappertutto, probabilmente ce l'avete perché su Steam lo davano veramente via come il pane, però ha questo marketing un po' strambo, perché era stato veramente tanto spinto e sembrava essere un action di un determinato tipo, però c'è tutta quanta una svolta di genere che ha spiazzato tanto del pubblico. Eppure è una gran chicca, un gran bel gioiellino con un sacco di citazioni del mondo del metal, e quindi perché non parlarne a pieno. Altro ospite illustre con Dino Lanaro per parlare di To The Moon, un gioco che veramente fa piangere, uno di quei giochi che ha grandissima risonanza con una parte specifica dei nostri ascoltatori, quindi dovevamo assolutamente dedicarci una puntata. È uno di quei giochi che veramente, quando uno parla dei videogiochi che ti hanno suscitato più emozioni, molto spesso viene fuori nelle liste, e quindi abbiamo voluto inserirlo. Dino è una magnifica persona che sa parlare e sa descrivere quello che prova, e quindi è stato perfetto come ospite. L'episodio su GoldenEye 007 è stato facilissimo in realtà da preparare, perché c'è talmente tanto di materiale che parla di questo gioco che effettivamente per noi è stato molto semplice dal punto di vista tecnico poterne parlare, e poi è tutto legato alla nostra esperienza personale, quindi è venuto fuori un episodio molto molto semplice.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopedia dei videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cosa che sinceramente non è stata per quanto riguarda quello su Gears of War. Ne abbiamo parlato con Farenz, altra leggenda di YouTube. Dico che non è stato facile perché è stato abbastanza difficile per me poterlo rigiocare, però alla fine ce l'abbiamo fatta, non tanto perché non mi piacesse il gioco, ma perché non avevo fondamentalmente il tempo in questo periodo per poterlo recuperare, e quindi ho fatto un po' i salti mortali per recuperare tutto quanto. Ma alla fine è un episodio che ci siamo portati a casa. Credo che l'autenticità traspaia nelle parole che diciamo in questo episodio, quindi alla fine è venuto veramente un bel episodio. Invece l'episodio successivo, che è su Five Nights at Freddy's, è stato un po' impegnativo per Yuga, che come sapete non è un fan dei giochi di paura. Qua abbiamo tirato fuori il gioco di paura che ha avuto un successo planetario in pochissimo tempo. Sappiamo benissimo come sia una serie, tra l'altro con tantissimo seguito, fan sfegatati della serie, quindi per noi è stato anche da un certo punto di vista una sfida a sapere se i nostri ascoltatori avrebbero risuonato con quello che diciamo o ci tiravano tutti quanti le orecchie, ci avrebbero tirato le orecchie per quello che dicevamo per questo gioco. Devo dire che abbiamo avuto comunque un riscontro positivo, quindi ancora una volta un plauso alla nostra community, ai nostri ascoltatori che sono voi che ci state ascoltando, che siete fantastici, sempre educati nelle vostre risposte. Abbiamo continuato poi parlando di Shadow of the Colossus con Game Romancer. Game Romancer, altro podcast molto particolare come viene, come si presenta, insomma, con il suo modo molto irriverente di trattare i videogiochi. È stato un episodio che mi ha stupito perché ci siamo trovati con una chimica in 2 secondi a parlare di videogiochi, ed è stato semplicissimo parlare di videogiochi con loro. Si vede come sono podcaster, insomma, che hanno un bel po' di esperienza. È venuto fuori un gran bel episodio, così come lo è quello su Mercenary Kings. L'episodio 169 ha un gioco che io mi aspettavo come il seguito spirituale di Metal Slug, così non è, ma è più un seguito o comunque qualcosa che richiama più un Monster Hunter, però devo dire che mi ha piacevolmente sorpreso e sono contento perché poi questo episodio verrà richiamato quando parleremo di Scott Pilgrim vs. The World, che abbiamo fatto di qui a poco nella stagione successiva. Siamo arrivati con l'episodio 170 a parlare di Return to Monkey Island, un gioco che letteralmente è uscito il 19 settembre e noi il 2 ottobre abbiamo fatto uscire la puntata a riguardo, quindi è passato veramente pochissimo tempo. Per questo anche la realizzazione dell'episodio è divertente. Io ho avuto modo di giocare l'episodio perché avevo anche una settimana di ferie di lì a poco e quindi me lo sono goduto al day one, fondamentalmente, questo Return to Monkey Island, che vuole essere un Monkey Island 6 ma anche un Monkey Island 3, se capite cosa intendo, se no non vi faccio troppi spoiler. Però la cosa particolare di questo gioco è che l'abbiamo preparato con io che l'ho giocato, Yuga non l'ha giocato, quindi ha potuto parlare con noi nell'episodio di tutto quello che era la creazione di questo gioco, comunque tutto quello che non è spoiler. E poi per la parte spoiler siamo rimasti io e Leo Litz, che è stato con noi per parlare di questo episodio, quindi è venuto veramente molto bene. Tra l'altro Leo Litz è una persona squisita, splendida, che ci ha permesso tra l'altro una disponibilità disarmante di far parte di questo gioco, quindi abbiamo detto spoiler ovunque perché appunto il gioco era appena uscito, e a 32 anni di distanza esce questo Return to Monkey Island che ci siamo analizzati per bene in un gran bel episodio. È stato un modo tra l'altro per noi per fare qualcosa di diverso, perché abbiamo parlato di Monkey Island 1, del 2, non abbiamo ancora parlato di The Curse of Monkey Island, che sarebbe Monkey Island 3, e abbiamo voluto parlare di questo prima, un po' per rispondere anche e per seguire quello che era un po' il filone, perché secondo me andava trattato prima degli altri, e poi perché c'è una storia di alternatività fondamentalmente. Arriveremo anche a parlare di Curse, però parlare nel momento giusto di questo gioco ci stava. Ron Gilbert è una bravissima persona, qua parlava tanto, rilasciava tante interviste, quindi materiale veramente ce n'era tanto, e anzi sono molto contento come nel corso del tempo sta aumentando sempre di più la quantità di materiale che puoi trovare sui videogiochi, ancora una volta nella direzione giusta verso la conservazione del videogioco. Il prossimo episodio è stato difficilissimo, forse uno degli episodi più difficili in assoluto da preparare, che è quello su Inscription, un gioco che è strapieno di segreti, di spoiler, e quindi è stato anche difficile registrarlo, non solo preparare gli appunti ma anche decidere esattamente cosa dire prima dello spoiler warning e poi dello spoiler warning. Abbiamo cercato di analizzarlo, raccontarvi in retroscena, darvi anche una chiave di lettura per chi ha giocato il gioco e magari non l'ha capito, perché c'è anche una parte, anzi è legittima non capire questo gioco che è molto criptico in alcune sue parti. Inscription è decisamente un gioco che merita, forse uno degli indie più interessanti che sono usciti negli ultimi anni, anzi era uno di quelli in lizza per essere il GOTY del relativo anno. Abbiamo poi proseguito parlando di Psychonauts insieme a Lobby Frontali, che appunto è stato il nostro ospite nella realizzazione di Half Points, quindi abbiamo deciso di fare un episodio dedicato in un gioco che riguarda molto la salute mentale e la parte proprio del cervello, fisicamente di cosa succede nel cervello, quindi direi che un altro ospite azzeccatissimo. Siamo poi passati a parlare di Soccer Kid, che è un gioco molto più di nicchia ma che ha una bellissima storia che abbiamo potuto raccontare in questo episodio, e qua siamo finalmente ritornati dopo tantissimo tempo in realtà a parlare di un ricordo che avevamo io e Yuga su Amiga, con Soccer Kid, che è effettivamente un platform basato sul gioco del calcio, su questo ragazzo con il pallone che interpretiamo nel gioco. E quindi insomma è stato un modo interessante tra l'altro di vedere le varie versioni che non conoscevo, pensavo ci fosse una sola, invece ce ne sono 70.000 diverse, con anche parti di cartone animato che spiegano la storia, quindi perfetto poterne raccontare e stupirsi ancora a distanza di così tanti anni da quella che è l'uscita originale. Siamo andati sul classicone ancora di più parlando di Pac-Man nell'episodio 174 insieme ad Antonio Nati, che è il creatore di Arcade Story, il collezionista che ha veramente centinaia e centinaia di cabinati, perché non parlare con lui di uno dei cabinati più famosi di sempre, con Pac-Man, con tantissimi aneddoti, veramente veramente tanti, quindi siamo andati molto molto sul sicuro. A distanza di tantissimo tempo da Doom abbiamo parlato anche di Quake, che pensavo ci fosse meno da dire su Quake, invece analizzando quelli che erano gli appunti c'era veramente tanto, quindi è venuto un altro episodio molto molto ricco. E siamo passati poi a uno degli episodi che ha avuto più successo in questa stagione, che è l'episodio su Marvel Spider-Man, fatto insieme ad Alberto Obino. Marvel Spider-Man appunto uscito su PS4 per Insomniac Games, titolo apprezzatissimo, c'è il seguito, c'è il controseguito, insomma gli spin-off eccetera eccetera. È un piacere poterne parlare finalmente di un gioco dopo veramente tantissimi, credo che Spider-Man di videogiochi sull'uomo ragno ce ne siano veramente veramente tanti, e uno così che abbia così tanto successo mancava da veramente veramente tanto tempo. Se ci penso insomma a tutti i videogiochi dell'uomo ragno che ho giocato, quasi nessuno è bello. Mi ricordo che ne so il picchiaduro con Spider-Man che in Marvel vs Capcom, però di giochi in cui piloti lui protagonista sono abbastanza mediocri in generale, e questo qua non lo è decisamente. Abbiamo continuato parlando di Nier, uno dei giochi che ci richiedete di più è Nier Automata, che è il seguito, e quindi abbiamo deciso di dedicare un episodio a Nier, al gioco originale, di cui poi è uscito anche Nier Replicant, che è un po' il remake moderno. È un giocone complicatissimo, Yoko Taro è folle nel scrivere queste storie, e quindi anche qua è stato molto difficile prepararlo. Devo dire che la seconda metà della stagione, intorno a ottobre-novembre, ci ha provato parecchio a recuperare i dati, a tirar fuori quelle che erano gli appunti fondamentalmente per questi episodi. Questo si collega a quello che vi dicevo prima relativamente anche a Half Points, perché non abbiamo avuto modo di concludere non Half Points ma Press Play lato B. Comincio a essere stanco anch'io dopo aver registrato così tanto questa retrospettiva. Abbiamo poi continuato parlando di Halo Combat Evolved insieme ad Antonello Santopaolo di videogiochiitalia.it, titolo lunghissimo però altro gran gran titolo che ha rivoluzionato un'altra volta il genere FPS. C'è poco da dire su Halo, è legato a Xbox, è legato a Bungie, c'è veramente tanto da dire. Tra l'altro Bungie stessa, di cui abbiamo parlato, che ha tanti titoli diversi, e tanti di quei titoli prima di fare Halo che meritano, anzi li voglio includere all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi, ad esempio Myth, ad esempio Oni, perché meritano tantissimo. E quando è uscito Halo, Bungie sembra essere diventata Halo dipendente, perché effettivamente è il loro più grande successo, ma in realtà c'è tanto anche dietro le quinte di cui parlare. L'ultimo episodio senza ospiti è dedicato a Castlevania 2 Simon's Quest, che è ovviamente il seguito del primissimo Castlevania. Qui l'abbiamo inserito per due motivi. Il primo è per dare luce ad un gioco che spesso è considerato la pecora nera del franchise. Lo stesso Angry Video Game Nerd, che è considerato il più famoso che parla di retro game, ne ha parlato sempre male, perché appunto lui è l'Angry Video Game Nerd, quindi è sempre super stereotipato a parlare male di videogiochi. Ha parlato sempre male di Simon's Quest nel suo primissimo episodio. Ma Simon's Quest in realtà è molto di più, soprattutto se lo considerate nella sua versione giapponese. Ha avuto grandi sfortune nella traduzione, infatti l'altro motivo è che ne ho fatto la traduzione in italiano, purtroppo non è mai uscita in maniera ufficiale. Io ce l'ho, però non posso divulgarla fondamentalmente in maniera ufficiale, non posso pubblicarla sul sito, perché non ne detengo i diritti fondamentalmente di questo Romac, che li detiene un'altra persona che ciclicamente vado a contattare per trovare un modo per fargli pubblicare questa benedetta patch. Lui è quello che ha gestito la traduzione in tutte quante le altre lingue, alla traduzione in inglese e a tutte quante le altre successive, e quindi sicuramente se volete giocarci con la sua patch, che è una Romac per potersi giocare sui sistemi moderni in inglese, potete farlo. Per l'italiano purtroppo c'è ancora da aspettare. E chiudiamo quella che è la stagione parlando dell'episodio 180. L'episodio 180, che è stato mega galattico, è il nostro episodio più lungo in assoluto finora di quelli pubblicati. Si tratta di 212 minuti ed è un episodio che ha richiesto veramente tanto tempo per poterlo realizzare. Un altro dei motivi per cui la seconda metà di questa stagione 2022 è stata molto provante per il podcast, sia per raccogliere appunti ma per registrare questo episodio. L'episodio è stato registrato in una maniera diversa rispetto a quelli precedenti di finali, perché qui ci siamo trovati con ciascuno degli ospiti a parlare per poter poi montare quelle che erano oltre 6 ore di materiale. Abbiamo parlato con Roberto Buffa, voce storica, Van Helsing TV, con Walone, con V-Clabe e con Nicoletta Rosellini, che ci ha appunto mandato in verità un contributo audio. È stato fantastico poter parlare di World of Warcraft, che è un gioco che in sé ha tantissimo da dire, tante espansioni, quindi l'abbiamo costruito in modo che parlassimo dell'originale, poi di The Burning Crusade e poi di tutti quanti le altre espansioni, con conversazioni con ciascuno di loro. È il MMORPG più famoso di sempre e direi che ci sta parlare di un gioco multiplayer con un episodio multiplayer con tanti giocatori diversi. Anzi, abbiamo messo dentro, il nostro intento è quello di mettere sempre più persone possibili che raccontano la loro esperienza di questo gioco, perché tra l'altro le esperienze, noi abbiamo scelto questi ospiti, metterli dentro senza sapere che ognuno di loro aveva un'esperienza completamente diversa, perché Roberto Buffa è arrivato a essere capo di Gilda, Van Helsing era molto tecnico e sapeva tutte quante le cose tecniche, Walone era un giocatore molto più, non tanto casual, ma molto più legato al divertimento e meno tecnico, diciamo, da questo punto di vista. E ad esempio Nicoletta è appassionata della storia, V-Clabe sa tanto del dietro le quinte ma non è mai stato capo Gilda ma faceva parte delle Gilde, quindi vedete come abbiamo trovato delle personalità che erano molto complementari tra di loro. È venuto un episodio fantastico, forse quello che ci è riuscito meglio dal punto di vista del senso dell'episodio. Poi le informazioni che abbiamo dato sono tante, si poteva condensare ancora di più, pensate che erano 6 ore e passa di montaggio, quindi direi che sono arrivato al minimo che potevo fare, perché questo episodio l'ho montato interamente io. Quindi questo conclude la quarta stagione che tra l'altro ha diverse cose un po' particolari. Non abbiamo fatto i Golden Guybrush, non abbiamo fatto gli speciali, cioè non abbiamo fatto niente effettivamente alla fine anno perché eravamo arrivati stremati a Natale fondamentalmente. L'episodio tra l'altro di World of Warcraft, adesso che ci penso, è uscito anche a gennaio, in realtà non è neanche uscito a fine dicembre, proprio perché ha richiesto tantissimo tempo per poterlo realizzare. Se non mi ricordo male, alla fine i Golden Guybrush quest'anno qui li abbiamo fatti su Twitch, quindi in diretta su un canale, una maniera un po' diversa, l'abbiamo tolto diciamo dalla versione regolare del podcast, che però invece a fine 2020 l'abbiamo fatto ritornare perché vi è piaciuto parecchio. Infatti appunto dopo l'episodio 220, che sarà il finale della quinta stagione, abbiamo fatto giusto il episodio conclusivo con i Golden Guybrush. Per quanto riguarda appunto questa stagione, vi dicevo, io personalmente sono arrivato molto stremato a fine 2022. È stato un anno molto pieno di novità per me, ho avuto tante cose da fare, avevo anche un trasloco in corso, insomma è successo di tutto e di più per quanto riguarda quest'anno. È stato molto molto impegnativo e ci vediamo alla prossima puntata. Ne mancano ancora due per quanto riguarda l'analisi di quella che sarà la quinta stagione, la stagione 2023, e che dire, sono anche stanco fisicamente io adesso, però insomma vi aspettano ancora due episodi, spero che vi stia piacendo insomma questa disamina, questa mini maratona che sto facendo di parole con voi. Che dire, ci vediamo alla prossima, ricordatevi sempre di giocare una pagina alla volta. Io sono Ace, namaste and be brave.